Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Roberto Erlizca legge Diceria dell'Untore, di Gesualdo Bufalino.
Già prima, fra i sì e i no del sonno, m'era parso di udire castagnole e scampanì lontani, ma addestarmi furono sotto il balcone con voci melodiose e malandrine i banditori del tirassegno. E allora mi tornò a mente di aver visto la sera prima, attraversando il paese, festoni di lampioncini e tralicci di fuochi d'artificio innalzati lungo la via principale e in uno spiazzo, momentaneamente immoti e disabitati, i veicoli di una giostra. Era dunque giorno di festa, benissimo. Aspettavo da tanto di poter mettere a confronto in mezzo alla gente i miei comportamenti con quelli degli altri e rallegrarmi gli occhi con robe di colore diverse dopo tante uniformi. Del resto non dovevo forse tornare io stesso di lì a poco a far confusione e coro con i più nel cafarnao della vita? Non conveniva allenarsi? A meno che... Ecco, una spina nuova di angustia e di malaugurio mi teneva compagnia da qualche ora, da quando, dopo l'amore, stentando a prendere sonno per non so che caldo alle tempie, m'ero contato i battiti con un dito, scoprendoli di nuovo, non già galoppanti, no, ma sostenuti più di quanto fosse lecito attendersi, per cui m'era sopraggiunto il sospetto che con la sua euforica prognosi il magro si fosse solo divertito a rassicurarmi, imitando il soriano e il boia di cui aveva tessuto l'encomio, per creare, così facendo, fra me e la donna una disuguaglianza e minare la nostra intesa, staccarmi da lei, come era poi in parte veramente avvenuto. Mi levai, ciò nonostante, né mi presi la briga di svegliarla dal covile in cui s'era rannicchiata col lenzuolo avvolto sul capo, come la vittima che aspetta il colpo, bensì, senza far rumore, dopo averle lasciato un biglietto d'avviso sul tavolo, uscì dalla stanza e m'avviai mattiniero verso il cuore del borgo. Era un paesotto popoloso e non triste, mi parve, povero quanto quelli dell'entroterra più fondo, dove biecamente e bambinamente regnava Giuliano, ma non triste. A giudicare dalle case dipinte di blu metilene, ciascuna delle quali sui grami usci inalberava cornice un'odorosa pergola di gelsomino, scurissime le facce ma allegre di sapone recente, nell'atto in cui si affacciavano fra graste di basilico a vedermi passare. E già uscivano per la prima messa le ragazze come asinette bardate per la fiera del santo, accordellate nei busti di velluto con gonne di rafia a fiocchi e calze turchine, costumi che pensavo in disuso, camminavano come signore, distribuendo a destra e a manca la tenera mafia degli occhi. E l'umile fondale del vicolo da cui sbocciavano, fra gabbie di galline e zacchere sparse, piuttosto che mortificare l'alterigia del passo, pareva conferire un di più di gloria e di teatro alla scena. Fino a quando, almeno dall'altoparlante del Luna Park, alla canzone di prima, «U sabbatu si chiama alleria cori, biato quavi bedda la mugheri», essendo subentrata l'irriverenza di un boogie-woogie, le giovani si accesero di malizie moderne negli occhi e manco poco che si mettessero a ballare da sole. Contento le guardavo e ascoltavo, sostando sotto i balconi adorni di drappi o andando su e giù per il corso, se così si poteva chiamare quella via, né mi sfuggirono dai ruscelli di straduce adiacenti altri scorci e lampi di esistenza immediata, lì due mani di donna tese a reggere un piatto spaso di caltagirone su cui il venditore faceva piovere una cascata di lupini gialli, qui attraverso i vetri di un caffè ricciute teste alluttate curve su un tappeto verde bandiera dove con pazienza biglie si rincorrevano. Ecco dunque la vita, pensai, straccione ronzante, una polpa di semi e di sangue, e io la mangio, la palpo, la odoro, ma Marta... Ero davanti alla chiesa, entro la folla che aspettava l'uscita del simulacro, ed ecco, proprio mentre un frastuono di timpani e piatti salutava l'evento, e salivano in cielo palloni, e dalle finestre piovevano fiori, sentì una piccola mano avvinghiarmisi sul braccio e la voce di lei irosamente implorarmi: «Non devi lasciarmi sola mai più!» Marta era venuta a raggiungermi e mi si stringeva addosso, torcendo sul collo il capo con collere di colomba. Non feci in tempo a sollevare il mento con due dita per consolarla, che già le ritornava nel pozzo delle pupille il sorriso, che divenne riso più tardi, quando in un baraccone ebbe lanciato a vuoto sulle rotaie verso un irraggiungibile campanello un mobile congegno di ferro che, al termine di una corsetta senza speranza, le ritornò fra le mani. «Che dobbiamo fare?» chiese Marta sopra pensiero, mentre mangiavamo in piedi ciambelle fritture comperate alla fiera da un carrettino cucina, e senza aspettare risposta, indicandomi il flutto di persone a passeggio: «Com'è il tuo paese così?»
«Oh no», mi vantai, «il mio paese è un'altra Sicilia, con acque dal nome antico in mezzo alla campagna e fanciulle come disegni di vasi. Là una carne più lieve è cresciuta sopra l'ossame rude dell'isola. Lo stesso vulcano, quando spinge le sue nevi contro il Turchino, sembra una di quelle stampe di Oriente di un secolo fa, un Fujiyama di seta. Forse è per questo, per essere nato nella parte greca, che io riesco così male ad assumere la tetraggine e l'umor tragico della gente che vedi, coi loro dietro carica, le loro guardate».
«Non ti capisco», rispose. «Per me siete tutti uguali, piccoli, smaniosi, sofistici. Non riuscirei a stare molto con uno di voi, né vorrei averne un figlio». E si toccò con la mano il ventre. La proposizione non era cortese, ma non seppe increscermi troppo. Al contrario, mi venne da pensare che sarebbe stato peggio se lei m'avesse corrisposto e coinvolto in qualche sua irrespirabile aria di perdizione. Quando invece, amandola io solo e in così pusillanime e contraddetta maniera, bastava solo aspettare un poco perché il paraffo della sua morte concludesse placidamente la pratica, consegnandola per sempre alla polvere nell'archivio della mia vita. Tanto più volentieri acconsentì alle inquisizioni che lei compiva dall'altra parte del tavolo, mentre, seduti fuori di un bar, nelle pause di una ida della banda musicale, conversavamo al centro di un cerchio d'occhi avidi e seri. Mi chiese, ed era la prima volta che mostrava curiosità delle cose mie, di spiegarle la mia infanzia, l'infanzia com'è da noi. M'abbandonai, mi invitano a nozze quando posso parlare ad alta voce di me. A quei tempi, poetai, amavo l'isola come si ama una persona grande che gioca con noi. Lo so, c'è scritto in troppi libri, ma io sui verdi paradisi mi ci commuovo lo stesso. Mi piaceva dormire nei solai di campagna sotto le ghirlande di cipolle e i melloni insaccati nelle calze, bagnarmi nelle acque dei mulini, delle norie, rompere con un pugno i nidi di vespe a grappolo fra lo stipite e l'architrave. Sai tu cos'è un ragazzo del sud nell'ora di mezzogiorno, quando si sdraia con la nuca su un sasso a seguire gli zig-zag degli uccelli impigliati nel cielo, oppure scende nei torrenti a catturare le mignatte da vendere alla femmina guaritrice e poi per asciugarsi si rotola nell'erba? Quanti scongiuri e fatture sapevo allora, e sarebbe stato sufficiente pronunziarne uno, facendo le mosse con un coltello per tagliare la chioma della tromba marina, quando la vedi attorcigliarsi scura scura all'orizzonte. Ma non volli mai dirlo, quello scongiuro, e ora che servirebbe me lo sono dimenticato. Cercavo, così fantasiando, di riempire il vuoto che sembrava essersi fatto fra noi e crescere come di luglio in un terreno bruno una crepa. E anche perché un capogiro soave mi veniva dall'ascoltarmi, dal dar corpo e suono al museo d'ombre che da tempo mi portavo dentro la testa. «Sapevi delle donne allora?» mi domandò Marta. «Come hai saputo?»
«Sapevo, sì, ma contavano più gli amici, tutti insieme, che amici eravamo. e sempre più congiurati e fedeli a misura che il mondo offriva solo a rivoltare una pietra, sempre più gravi ragioni di raccapriccio. Un obbligo ci legava ed era un modo di schivare la fellonia degli anni, un caro pretesto per somigliarci. Saremmo stati sempre insieme sulle vie della terra, come nei reali di Francia. Avremmo opposto al destino per confondergli la mira le nostre stature gemelle e i nostri nomi scambiati. Era bello amarsi nel viso di un altro. Finché un giorno, nel mezzo di una corsa, dovetti buttarmi sull'erba con le mani che mi tremavano. Sento ancora lo scirocco accaldarmi le guance, sparpagliarmi le foglie dei capelli. Ridevo, non so cos'era, ad occhi chiusi, con la bocca secca, ascoltavo il mio sangue e le sue inondazioni improvvise. Ed ecco il cuore mi diede un balzo di volpe sotto la mano. Gridai, seppi di essere io sulla terra col mio odore e la mia morte. Ma già i compagni mi chiamavano, già correvo per la campagna cancellando sotto il tallone le lunghe file di formiche rosse. Dopo fu tutto diverso. Persi gli amici ad uno, imparai ad andare con la gente dei campi, a raccogliere la senape, le ulive, le lumie, solo per stancarmi le mani, per poter dormire la sera. Appresi il piacere delle grandi camminate notturne, quando una luce di luna riempie fino all'orlo la valle e piace accompagnarsi alle ombre lunghe che fa. Più non stavo ore al balcone a inventare nelle nuvole lettighe pariglie di mule sonanti di sonagliere, ma passeggiavo solo fra due cigli di sentiero, ripetendo adagio il mio nome fino a saziarmi nella bocca. Da allora mi sopravvive questa dissennatezza dei sensi e un cuore in gola da fuggiasco appena arriva l'estate. Mi sembra che quindi qualcuno, un padrone senza pietà, confonda apposta sulla mia strada ore false e ore innocenti, così al pari di chi brancola in una mosca cieca di sconosciuti sotto le mie dita deluse, non so trovare che mostri. Ma Marta non m'ascoltava. Verso sera, al teatro dei pupi, sedevamo all'aperto su lunghe panche per un trattenimento insolito che il cartellone annunziava. Non Guerino il Meschino e nemmeno compare Turiddu, bensì la fine di Troia e la morte di Agamennone il re. Il puparo, che passò in mezzo a noi per raggiungere il suo posto dentro il casotto, ci attirò gli occhi per la gravità malinconica e il candore dei capelli sulla cotta sembianza di negromante. Un forestiero, non uno di qui, ci piacque credere. Un albanese di piano degli albanesi, forse, o un profetico zingaro. Mentre il compare, che armato di mandolino avrebbe adornato di musiche i vertici dell'azione, sembrava di più semplice pasta e sedeva con la testa leggermente inclinata in avanti, ora sbirciando la scena, ora il gioco e la malavoglia delle corde sotto la penna di tartaruga. Ma noi, sin da quando il preludio si udì e il falso oro delle corazze brillò sulle cartapeste della Bastia, un pensiero ci aveva presi e ce lo scambiammo con uno sguardo, che lì davanti si trattava di noi, non so chi, ci chiamava per nome, lì davanti, a rispondere di persona. Appena poi Cassandra cominciò a lagnarsi con la voce lupesca del vecchio e il vento degli alberi attorno le scarmigliò sulla fronte i capelli gialli di stoppa, appena il re ebbe vociferato la sua fine, ahimè, sono ammazzato da una coltellata mortale, il re che era tornato come noi dalla guerra e dal male, ebbene allora non ci fu più ragione di dubitare. Fra l'eloquenza di quel tempo imparata a scuola e il nostro oggi e ieri, patito e pudendo, una corrispondenza forse premeditata vigeva, quella metafora ci riguardava. Mi parve allora che le parole che udivo, quanto più risuonavano d'impervie cadenze indigene, tanto più nel profondo sommuovessero un antico e familiare presagio. Era necessario morire. Nella storia di ognuno c'era un tradimento
e un trincetto inferocito con l'aglio e una scarpa sopra la nuca. Era come recarsi con la giacca attorta su un braccio in un bosco di sugheri per un duello rusticano inutile, eterno. E non avremmo mai visto in faccia il nemico. Ci avrebbero ogni volta preso alle spalle. La voce del puparo ripeteva nell'ombra: «Ah, i destini degli uomini! Una spugna bagnata li cancella, come una pittura!» Io non mi volsi nell'aria già tarda a osservare gli spettatori che avevo visto prima entrare in silenzio e sedermisi dietro. Sapevo quello che m'aspettava, un consesso che sconosciuto non m'era, di fantasmi grigi, di ombre vestite di tuniche bianche come impermeabili bianchi, non so se uomini o donne, ma no, erano uomini e donne insieme, con una giuria di milioni sulle soglie di una fossa senza fondo. E m'incolpavano, mi scolpavano, mi gridavano con spente orbite: «Vattene via, salvati almeno tu!» Riconobbi allora, o credetti, l'ingranaggio del mio desiderio diviso e del mio sogno di tutte le notti. Fu all'ultimo atto che le menadi s'addormentarono e il mondo guarì di fronte all'Areopago. Al posto di quel furore una clemenza fioriva, un arcobaleno di pace, e seppure il sole era presso a morire, resisteva sulle mie mani la sua lontana carezza. «Come si sta bene», pensai. «Questo momento è bello», e levai gli occhi come da ragazzo a cavalcare nel cielo la forma taurina di una nuvola, sempre più impallidita nel viola della sera che cresceva. Mi parve in quel momento che il mio guasto laggiù, in fondo alle vene, non fosse più che un rimasuglio d'ombra e di fumo, le poche lettere del nome di una stazione notturna che lo sguardo carpisce in un lampo di finestrino e di cui si scorda dopo un istante. Ci si poteva dunque ancora salvare? Essere perdonati, veder tramutarsi ogni nostra ira e miseria in una cronaca di colpe felici? E le furie che ci infestavano avevano anch'esse sonno dopo tanta corsa? Lo dissi a Marta senza voce, solo posandole la mano sulla spalla, ma lei, a questa notizia, o dovrei dire sesamo e strenna che la sera sembrava offrirci, oppose un acquiescente, inerte profilo, quello di un adulto a un bambino che gli millanta in una conchiglia il mare. Così, quando il siparietto calò e la folla si disperse, e nelle strade già solitarie lanterne di carro traballando e uomini s'allontanavano, Marta si staccò da me, s'avviò sola verso la macchina, mi lasciò solo per qualche minuto a custodire nel crepuscolo come un'esca di fuoco quella speranza d'assoluzione. Poi i ragazzi vennero a smontare il palco, a portar via le panche, dalle bocche delle grotte vicine nacque un miasma di terra marcia, di fiori consunti, si sparse nello stellato con movenze di gelso la luna. Noi scendevamo adagio a fari spenti verso il mare, finché la festa fu solamente dietro di noi una rissa remota di frettolosi splendori.
Roberto Erlizka ha letto Diceria dell'Untore di Gesualdo Bufalino. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.